Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, è bello ogni anno ritrovarci qui in questa occasione della festa di Sant'Antonio Abate per ricordare questo grande personaggio, uno dei grandi campioni della fede, così l'avrebbe chiamato Giovanni Paolo II, che usava questo termine per parlare dei santi. Un santo che è vissuto, immaginate, tra il III e il IV secolo. È nato nel 250 d.C. ed è morto nel 356, 106 anni. Una vita molto lunga e una vita penitente, come avete sentito nella preghiera che abbiamo cantato all'inizio della celebrazione. Abbiamo detto: tu, Signore, hai ispirato a Sant'Antonio un nuovo ideale di vita. Qual è questo nuovo ideale di vita? Appunto il monachesimo. Monos in greco vuol dire solo, uno. Dunque, monachesimo nasce in Oriente con Sant'Antonio, con questo desiderio di vita solitaria, non per il disprezzo dei fratelli, ma per la ricerca di Dio. Se volessimo essere schematici, per quanto, ecco, la vita di una persona permetta questo, è sempre molto difficile far entrare una persona in canoni che noi abbiamo precostituito, dovremmo dividere la vita di Sant'Antonio in due parti. La prima parte, i primi 20 anni. La seconda parte, gli altri 86 anni. La prima parte, la vita di un bravo ragazzo. Ce ne sono anche oggi bravi ragazzi, non molti, ma quelli che ci sono sono importanti. Un bravo ragazzo figlio di una famiglia cristiana. Siamo in Africa, siamo in Egitto. Una famiglia cristiana che abitua, educa i suoi figli, un ragazzo Antonio e una ragazza, la sorella, a una vita cristiana fervorosa. La vita di Sant'Antonio, una delle rare eccezioni in tutta la storia della Chiesa, è scritta da un altro santo, un altro grande santo, Sant'Atanasio, che ha scritto appunto la vita Antoni. Trovate questo libro ancora in commercio, eh? Se voi andate dalle Paoline o un'altra libreria cattolica, chiedete la vita di Sant'Antonio scritta da Sant'Atanasio, suo discepolo e poi grande vescovo, trovate ancora questo libro dopo tantissimi secoli. Dicevo, questo santo è educato dalla sua famiglia alla vita cristiana. Sant'Antonio andava a messa tutti i giorni, andava alla celebrazione della messa, partecipava ai sacramenti. Però a un certo punto nella sua vita c'è una svolta particolare. Sant'Atanasio racconta molto bello questo passaggio della vita di Sant'Antonio, racconta che un giorno Sant'Antonio è andato alla messa come sempre, una mattina, e quando era lì in chiesa è stato letto il Vangelo del giovane ricco. Ora voi immaginate, una persona che nasce in una famiglia cristiana, una persona educata nella fede, una persona che va a messa tutti i giorni, chissà quante centinaia di volte aveva sentito questa pagina di Vangelo. Ma quel giorno, ci dice Sant'Atanasio, raccontandoci questo passaggio della vita di Sant'Antonio, succede qualcosa nel cuore di Antonio. Che cosa succede? Succede che Sant'Antonio sente questa pagina del Vangelo detta per sé. Gesù dice al giovane ricco: lascia tutto quello che hai, vendi tutto quello che hai, dalle poveri e vieni con me. Anche se tu, e il giovane ricco l'aveva appena detto, osservi i comandamenti da quando sei piccolo, devi lasciare tutto e seguirmi. E il giovane ricco dice il Vangelo, non ebbe il coraggio di fare questo passo, lasciare tutti i suoi beni. Il Vangelo dice aveva molti beni, non ebbe questo coraggio di fare questo passo e il Vangelo dice andò via triste. Anche qui io ho detto che bello un giovane, che bello una ragazza, cristiani ce ne sono ancora, ovvio. Però è anche vero che tante volte noi incontriamo dei ragazzi e delle ragazze che hanno lo sguardo, il viso, l'atteggiamento triste perché manca Gesù. Sant'Antonio sente questa parola detta per sé e in quel momento della sua vita capisce che quello che sta facendo è buono, è importante, ma non è tutto. E allora esce dalla messa e prende una decisione. Ormai i genitori erano già morti, nonostante che lui fosse molto giovane, aveva in mano tutto il patrimonio di famiglia. Sant'Atanasio ci parla di oltre 120 campi. Era un bel possidente, aveva in quel momento lì la cosa che forse era indice di una maggiore ricchezza possibile, no? E allora fa così, mette da parte qualcosa per la sorella e regala questi campi ai poveri. E allora sente che la sua vita comincia a cambiare, ma non è tutto. Torna alla messa e ascoltando le lettere di San Paolo sente che San Paolo dice che non è in ubriachezze, in orge, che si realizza la vita ma seguendo il Signore con una vita di austerità. E allora affida la sua sorella alle vergini consacrate al Signore, vende ancora tutto quello che era rimasto e consegna questi soldi per l'educazione della sorella e si ritira nel deserto. Inizia così la seconda parte della vita di questo grande santo, ma inizia così e Antonio non lo sapeva ancora. Lo Spirito Santo agiva nel suo cuore e l'inventiva di Dio, quando noi ci mettiamo a disposizione del Signore che lavora nel nostro cuore, inizia così una forma nuova di vita nella Chiesa, di vita spirituale nella Chiesa. Vi ho detto prima, siamo nei primi secoli della vita della Chiesa. La forma più evidente, anche voi questo lo comprendete, di ricerca della santità in quel periodo era una sola, il martirio. Le persone che cercavano la forma più alta di santità volevano dare a Gesù questa testimonianza suprema con l'offerta della loro vita per il Vangelo, per il Signore. Sant'Antonio invece prende una pista differente ma ugualmente impegnativa, ugualmente di testimonianza. Vi ricordo che la parola martire in greco vuol dire testimone. Dunque si può essere testimone offrendo la vita per il Vangelo, ma si può essere e si deve essere testimoni anche con una vita offerta al Signore in un modo differente. Nasce il monachesimo, si ritira nel deserto e la sua vita è una vita orientata totalmente al Signore. Quando Sant'Atanasio racconta gli episodi della vita di Sant'Antonio, vi raccomando vivamente di leggere questo libro, racconta di penitenze e di sacrifici che noi troveremo oggi assurdi. Per esempio, pensate questo, 86 anni di vita nel deserto senza mai mangiare carne, senza mai mangiare pesce, come unico alimento pane, acqua e le erbe che riusciva a trovare lì nel deserto. Immaginate che indice di vita offerta al Signore con il rifiuto di quelle cose che il Signore stesso ci ha dato come sostentamento. Io non so se avete mai visto le statue di Sant'Antonio Abate, perché molte volte Ecco, qui nella nostra statuetta ha soltanto il baccolo, ma molte volte su quel baccolo è posto un campanello. Perché cosa aveva inventato? Per non dormire, quindi per offrire al Signore il sacrificio di non dormire, stava seduto tenendo in mano questo bastone, e quando cedeva al sonno il bastone si muoveva, la campana suonava e lui tornava sveglio. E qui non è tutto, perché come sempre entra l'azione del maligno per disturbare il cammino di vita cristiana. Allora Sant'Atanasio racconta dell'apparizione del diavolo in forme femminili, gli odori del cibo e la spinta a offendere al Signore con peccati impuri. E Antonio, che sa camminare nella fedeltà, giorno dopo giorno cammina in quella strada che aveva scelto, lui solo con Gesù. Sant'Atanasio ci dice una cosa impressionante, una cosa che poi Sant'Antonio di Padova cercherà di ricopiare. Sant'Atanasio ci dice che Sant'Antonio Abate sapeva tutta la Bibbia a memoria. Tutta la Bibbia a memoria. Sant'Antonio di Padova riuscirà a imparare a memoria il Nuovo Testamento, che non è poco. Immaginate qual è l'amore alla parola di Dio, la parola di Dio che aveva cambiato la sua vita, quella parola che aveva sentito in quel momento come detta a sé, era una parola che lui conosceva, una parola che lui studiava. Voi potete comprendere, in quel periodo certo non c'erano i libri, non c'era la possibilità di avere a casa, come ce l'abbiamo noi, il Vangelo, la Bibbia. E per questo lui si aiutava con la memoria, nel riflettere, nel pregare, nello studiare la parola di Dio, che orienta il nostro cammino, come sappiamo tutto. La frase bellissima di Sant'Atanasio è questa: la memoria di Antonio sostituì i libri. Non aveva più bisogno di avere la Bibbia, ma la sua memoria sosteneva questa riflessione. Però qui si apre una vicenda particolare nella vita del santo, che è questo: cominciò ad avere dei compagni che condividevano la sua vita. Nel deserto, nelle grotte del deserto, nella completa solitudine, altri giovani come lui decidono di stare vicino al Signore, e per questo, pur stando soli, vivevano in gruppi che si vedevano una volta alla settimana per condividere la celebrazione della messa della domenica. Nasce così nella vita di Antonio questo ruolo di fondatore del monachesimo. Queste tante persone che lo seguirono, tante persone che lo imitarono in questa vita solitaria. Come avete capito, ecco, io non ho detto, perché è così, non ho detto che Sant'Antonio è diventato sacerdote, non lo diventò mai. Tuttavia, nella sua vita fu rilevante questa ricerca che fece la gente del suo consiglio. Ci racconta Sant'Atanasio che per ben 3 volte, non uno, 3 volte, decise di portare ancora più al centro del deserto la sua abitazione. In un primo periodo stava alle porte della città. In un secondo periodo si trasferì in un castello distrutto nel deserto. E poi ancora più avanti, nella totale solitudine, per non essere disturbato nella preghiera, nella penitenza, dalla gente che lo cercava per i consigli spirituali per la sua vita. Tanto che non si è conservato per tantissimi secoli il luogo del sepolcro del santo. Soltanto dopo diversi secoli, quando i cristiani del Nord Africa furono dispersi prima dalle eresie ariane in modo particolare e poi dai musulmani, scapparono verso il centro dell'Europa, cosa che è successa anche qui con i monaci e i vescovi che arrivarono prendendo dimora vicino all'attuale chiesa di San Saturnino. Ecco, i monaci, i vescovi, i cristiani, scappando dall'Africa, portarono con sé le reliquie dei grandi testimoni della fede, e con queste reliquie anche le reliquie di Sant'Antonio. E non so se sapete, l'ho raccontato stamattina quando si lavorava qui in chiesa, ma nella nostra città di Cagliari, nella chiesa di Sant'Antonio in via Manno, è conservato il teschio del santo, questa insigne reliquia della vita di Sant'Antonio Abate, il suo cranio portato qui probabilmente da San Fulgenzio di Ruspe e dagli altri vescovi che, fuggendo nella persecuzione ariana, vennero a rifugiarsi qui nella nostra città. Concludiamo. Che cosa ci insegna questo grande santo? La Chiesa ci mostra i santi come esempio per la nostra vita. Noi non facciamo la festa dei santi solo perché sia occasione di festa, di bagordi, no, no. Noi facciamo la festa dei santi perché la Chiesa ci mostra il santo come esempio di vita spirituale. Allora, prima cosa, l'amore alla parola di Dio. Noi veniamo alla messa, veniamo in chiesa, partecipiamo al rosario, facciamo la comunione, ma quante volte la parola di Dio si incide nel nostro cuore, segna la nostra vita. Mi è capitato di dirvi altre volte, proprio mentre predicavo: vi ricordate che cosa diceva la prima lettura che abbiamo letto neanche 10 minuti fa? Che cosa diceva il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi? Ve lo ricordate? L'amore alla parola di Dio. Una parola di Dio che deve essere veramente accolta come ha fatto Sant'Antonio. La parola di Dio non è detta per tutti. La parola di Dio non è per il mio vicino di casa, il mio vicino nel banco, il mio compagno all'università. No, no. La parola di Dio è per me. E ogni volta che io ascolto la parola di Dio, che la leggo a casa, che leggo un libro che mi parla di verità di fede, che ascolto una trasmissione religiosa al televisore oppure alla radio, devo sentire questa parola detta a me. Se no sono uno che spreca la grazia di Dio, sono uno che non presta il cuore come un terreno, ve la ricordate la parabola del seminatore, come un terreno fecondo a questa semente che il Signore con abbondanza semina nella nostra vita. Provate a rispondere a questa domanda: quante volte avete sentito il Vangelo? Quante volte avete ascoltato la parola di Dio? Quante volte le cose che abbiamo ascoltato anche oggi, miracolo del paralitico, quante volte l'avete sentita nella vostra vita? Mi ci metto anch'io. Quante volte li abbiamo sentite? Quante volte ne abbiamo parlato? E poi dall'altra parte riflettete. Quante volte quella parola ha cambiato la nostra vita, sul serio? Quante volte quella parola è scesa sul nostro cuore, come dice il profeta Isaia, con quella potenza che ha l'acqua rispetto al terreno arido? Dice il profeta Isaia: Dio manda la sua parola come la pioggia per irrigare il terreno. Questa parola non tornerà a Dio senza aver prodotto un effetto nei nostri cuori. La verità è, parlo anzitutto per me, ma probabilmente condividerete la riflessione, che questa parola entra da un orecchio e non fa tempo a uscire manco dall'altra. Perché? Perché la nostra vita, il nostro cuore è pieno di tante dissipazioni, di tante distrazioni che impediscono a questa parola di radicarsi nel cuore. Ecco il secondo insegnamento che viene dalla vita di Sant'Antonio. Dobbiamo ritirarci nel deserto? Non è necessario. Basta che nella nostra giornata, nella nostra vita, noi facciamo spazio alla preghiera. Il Papa ha detto sabato una cosa forte, l'ha detta per i sacerdoti, però io penso che valga bene anche per tutti voi. Un sacerdote che non prega molto, ha detto il Papa, perde l'unzione del suo sacerdozio. Diciamo lo stesso, un papà, una mamma, un giovane, una giovane che non pregano, perdono l'unzione del proprio battesimo, della propria cresima. Si vive in questo modo, totalmente distratti dalle cose del mondo, ci facciamo portare da quello che è la moda, da quello che è il pensiero comune, da quello che gli altri fanno arrivare al nostro cuore, ma la parola di Dio, la volontà di Dio, i comandamenti fuori, perché quelli disturbano. Sant'Antonio riesce a trovare questo equilibrio nel monachesimo, nel tornare sempre solo, nel trovarsi sempre in comunione con Gesù. Mi capita, ve l'ho già detto tante volte, quando vado alla benedizione delle case, di entrare al mattino in una casa alle 9 e mezzo, già il televisore acceso, devo chiedere scusi, dobbiamo fare la benedizione, spenga il televisore. Realtà queste che ci dicono, perché sicuramente io penso che una mamma a quell'ora non ascolti il televisore, ma ha questo meccanismo acceso in casa per fare un po' di chiasso, dice per compagnia, per... no, il chiasso non fa compagnia, così come il disordine nella vita. Terza cosa, abbiamo detto parola di Dio, capacità di fare silenzio per pregare. Terza cosa, l'osservanza dei comandamenti. Il diavolo non mancherà certamente anche nei nostri confronti di produrre una miriade di tentazioni. Questo è nella nostra vita normale, lo vediamo comunemente. Dobbiamo amare molto i comandamenti. Gesù ha detto, solo chi osserva i comandamenti mi ama. Non possiamo essere cristiani che dicono di essere tali perché ritengono di essere a posto. No, no, Gesù ci ha dato il termometro della nostra vita cristiana. Io sono cristiano davvero se osservo i comandamenti. E allora la morale cristiana, quegli insegnamenti che ci vengono dal Vangelo, non sono delle cose opinabili, ma io, quante volte avete sentito, no? Ma io la penso in questo modo, oppure queste cose sono cose antiche, queste cose non si usano più, no, no. Amore e comandamenti, in modo particolare l'amore per la purezza, la capacità di respingere quelle tentazioni che ci allontanano da Dio, sradicando dal nostro cuore quella grazia che noi riceviamo nei sacramenti. Noi dobbiamo essere proprio così, persone che cercano Dio con tutto il cuore, persone che nella loro vita sanno fare spazio a Dio, sanno far tacere la miriade di voci che urla intorno al nostro cuore, perché si possa sentire l'unica parola vera, che è quella del Signore. E allora, mentre continua la messa, mentre portiamo nel cuore questo esempio grandissimo di questo giovane che prende una decisione così radicale per la sua vita e che è perseverante fino a 106 anni, riflettiamo anche su quello che c'è da fare nella nostra vita. Più parola di Dio, più sacramenti, più silenzio, più raccoglimento, più preghiera. Questo non ci fa meno uomini, meno donne, no, no, ci fa più equilibrati, più forti. Lasciatemi dire la parola giusta, ci fa più santi. E noi siamo nati per questo, siamo nati per essere santi. Triste sarebbe la vita di quel cristiano che è arrivato al limite della sua esistenza, si accorgesse di aver perso tempo e di non essere diventato santo come doveva. Mettiamo nel cuore della Madonna Santissima il proposito più santo per la nostra vita cristiana, perché ascoltando la parola di Dio, facendo spazio al Signore nel silenzio per la preghiera e vivendo nella morale cristiana, nell'osservanza dei comandamenti, possiamo essere anche noi santi, come ha detto Gesù. Vi ricordate? Siate perfetti, siate santi, come è santo il Padre vostro celeste. Sia lodato Gesù Cristo.